Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori, il cuore immacolato, in verità, perché noi aspettiamo il suo trionfo, il Signore vuole che noi ci rifugiamo nel suo cuore, quindi diciamo che vuole portare il cuore immacolato in tutti i cuori, in tutte le menti, perché ci decidiamo veramente ad essere abitanti, o perlomeno sì, del cuore immacolato di Maria. Ecco. Ave Maria a tutti da Claudio.
E da Anna, santa giornata a tutti, Ave Maria.
Auguri a tutti coloro che si chiamano Ignazio, diciamo che non gli auguriamo di essere macinati dai denti dei leoni, ma anche perché leoni ne sono rimasti pochi ormai, no? Ce n'erano di più una volta, forse. E vabbè. Allora, Anna, sono rientrato ieri sera da Fatima e, diciamo, naturalmente con un certo, non so dire, uno spirito di... vorresti stare là, no? Perché veramente lì è un luogo di cielo. La Madonna fa sentire la sua presenza, ma anche in cose semplici, cose anche materiali. Ho ormai da anni con questa testimonianza che anche quelli che, non so, a casa hanno problemi diversi problemi di salute, sofferenze, digestioni o non so. E dice, ma non lo so, dice, io qua sto benissimo, funziona tutto meraviglia, no? E anche gente malata grave che soffriva terribilmente, che prendeva anche farmaci antidolorifici dal dolore, dice, non so perché, qui a Fatima non prendo niente e sto bene. Credo che ci sia anche una spiegazione, in quanto riferiscono, diciamo, i mistici, ecco, che hanno avuto questa esperienza, gli è stata riferita, che quando la Madonna entra in purgatorio sospende le pene. Cioè, dice, quando viene lei non patiamo, ecco, la sua presenza, diciamo, sospende le pene. E dice, quando vengono gli angeli o vengono altri santi, questo non avviene, ma lei, insomma, è la regina, porta il cielo anche in purgatorio, insomma, anche per consolare gli afflitti, vero? Per cui consolatrice degli afflitti va in purgatorio. A Fatima la Madonna, diciamo che è scesa dal cielo, ma sì, è vero che ripartiva pure, ma insomma c'è la sua presenza. E anche qui tutta sta gente che sta male, ecco, poi quando arrivano a Fatima stanno bene. E si vede che sospende le pene, anche lì succede proprio questo. Ma comunque è un'esperienza, ecco, sono tutti contenti, felici, gente che comunque aveva altre esperienze di vita spirituale, per cui sono venuti, insomma, anche per fare, diciamo, vediamo, non sono mai stato a Fatima, voglio provare ad andare, eccetera, eccetera. Hanno detto, noi queste cose qua non solo non le abbiamo mai sentite, ma neanche sognate. Per cui si ritrovano veramente davanti, vorrei dire, a un cielo nuovo e a una terra nuova, perché si rimane stupiti, ecco, per gli insegnamenti che ci vengono dati con grande semplicità, addirittura per rendere le cose ancora più appetibili, per non spaventarci, ce le fa dire da tre bambini, ecco, ogni tanto mi scappa dire bambolotti, ma insomma, tre bambini, E naturalmente questo ti rende anche più disponibile, dice, sono curioso di sentire cosa dicono sti bambini, ma dice, noi diciamo quello che ci ha detto la Madonna, ecco, e sono cose veramente grandi, e spiegate come di dovere, hanno un effetto diverso da quello che abbiamo avuto sino ad oggi, perché appunto si scoprono altri particolari molto interessanti per la nostra vita spirituale. Ecco. Ma è interessante, per esempio, ieri, pensate alla Madonna quanto Madre di Misericordia, in aereo accanto a me si siede una persona che gira il mondo per lavoro, insomma è sempre all'estero, e il suo posto era vicino a me, ma noi non ci conoscevamo, ecco, lui casualmente era lì. Non so da cosa l'abbia capito, fatto sta che quando hanno portato il pranzo, io ho fatto il segno della croce, insomma poi ho consumato, beh lui insomma è stato zitto fino a un certo punto, no? Poi si è alzato e loro dico, siccome io ero in mezzo, prigioniero tra due, e si è alzato lui, dico profitto che mi alzo anch'io così mi sgranchisco un po', ecco. Lui mi domanda, ma voi che gruppo siete? Chi è che gliel'ha detto che siamo un gruppo? Non si sa. Cioè, ma fatto sta, una persona abbastanza giovane anche, e ha fatto delle domande, insomma, abbiamo cominciato a parlare e per, non so, un'ora e mezza abbiamo parlato di cose spirituali. La sua testimonianza è stata questa, veramente credo nella misericordia di Dio, perché io avevo bisogno di incontrare una persona come lei che mi parlasse delle cose che mi ha detto, ne avevo estremo bisogno. Gli ho spiegato tutto, gli ho detto tutto, contento, più contento ancora, dico, ma tu pensa, no? Qui, alla Madonna, diciamo che mi ha accompagnato in pratica, perché è lei la madre, vero, di tutti questi suoi figli, e questo qui dice, in questo momento avevo estremo bisogno di sentirmi dire tutto quello che lei mi ha detto. Dice, veramente, ecco, il Signore e la Madonna sono grandi, grandi. Dice, io sono qui commosso, ecco, al pensiero di questo incontro così, che non è stato organizzato dalla terra, ma è stato organizzato dal cielo, visto che stavamo anche volando, per cui eravamo proprio in cielo. E allora vedi proprio che queste persone che hanno particolare anche bisogno di aiuto si sentono aiutate non a dirgli cose, diciamo, che pesano poco, ma poiché soffrono molto, hanno bisogno di avere in contrappeso delle cose che contano molto, perché almeno vedono la via di uscita, perché sennò se gli dici delle cose che non... Che praticamente sono simili a quelle che tu stai vivendo per paura, magari, ecco, per mancanza di prudenza, magari non si sa mai a dire, meglio non dire, e gli ho raccomandato in tutti i modi, dico, guardi, le raccomando il Santo Rosario, non solo glielo raccomando, glielo raccomando, e gliel'avrò detto 3-4 volte, guardi, se lei recita il Santo Rosario si dissolvono le cose, ma se lei che gira il mondo continuamente, ecco, non è legato alla Madonna che è sua madre, nostra madre, e l'aiuta in tutto, io capisco, girare il mondo non è facile, perché diciamo è una vita poco piacevole, ecco, qualche volta lo si può fare, ma tutta la vita è un po' dura, ecco, e allora dice, guardi, mia nonna c'ha sempre la corona in mano, mia mamma anche prega molto, e dico, ha visto, intanto ringrazi la mamma e la nonna, perché questo incontro forse è dovuto anche ai loro tanti rosari che recitano, no? Li deve recitare anche lei, E così, insomma, praticamente Fatima è continuata fino all'atterraggio, pensa che bella, la Madonna è salita in aereo anche lei e ha operato in questo modo così molto, molto familiare, insomma. Bene, allora, poi voi volete che vi racconti altre cose di Fatima, no? Guardate, diciamo che il giorno 13 ha piovuto, ma ha piovuto per bene, non è spuntato il sole, ed è una rarità, perché quando piove magari verso mezzogiorno si aprono le nubi e viene il sole. Io l'ho interpretata come lacrime della Madonna, no? Perché naturalmente dico, che cosa deve fare la Madonna davanti a una situazione vero mondiale del genere, dove vede i suoi figli che vanno perduti, ecco, lì dice, guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Cioè, in pratica la conversione dei nostri fratelli avviene attraverso la preghiera e l'offerta di sacrifici, ecco. Cioè, gli si va incontro ai fratelli non tanto dandogli concessioni, no? Ma dandogli quel che serve per la conversione, ecco, in quel modo si salvano, perché se anche io ti concedo, diciamo, di fare pasticci, non è che ti salvo, no? Ecco, ma ti salvo se cambi vita. Devi convertirti, va e non peccare più, questo è il punto, no? Per cui bisogna aiutare a capire la gente che i peccati non sono aria fritta, no, sono cose che offendono il Signore. Abbiamo fatto la Via Crucis, ecco, dopo la Via Crucis, ecco, una signora mi si è avvicinata, poveretta, mi ha messo la testa sul cuore, io sono un po' alto di statura, no? E mi ha detto, Claudio, non si potrebbe iniziarne subito un'altra, era con le lacrime agli occhi, dice, questo sì che è un percorso di innamoramento, difatti la Via Crucis è la via dell'amore, il Calvario è il monte dell'amore, cioè non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri fratelli, per i propri amici. Qui, quando sarò innalzato sulla croce, attirerò tutti a me, avete visto, attira, Padre Pio attirava stando sulla croce, noi dobbiamo attirare in quel modo là, non ci sono altri modi per attirare, no? Ecco, e la Madonna attira anche lei, ma stava ai piedi della croce però. Pertanto anche invocare la Madonna sotto il titolo di addolorata è cosa molto buona, che almeno ti ricordi che anche lei ha patito per la tua salvezza come corredentrice. È bello, tutti i titoli sono buoni, no? Immacolata, sì, certamente. Cuore immacolato, ecco, andiamo dentro stavolta, ecco il cuore immacolato, però c'ha le spine, il cuore immacolato è trafitto dalle spine, come mai? Non pioveva, cioè non soffriva certamente, dico, per i propri peccati, perché non ne aveva, ma aveva offerto, vero, per i peccati dei propri figli. Oggigiorno, con quel che sta succedendo, ecco, voi immaginate se la Madonna può sorridere, vi dico, pioveva, pioveva e pioveva ancora. Pioveva, però l'interpretazione io l'ho data così per dire, cerchiamo di consolare questa Santissima Madre Nostra che è l'addolorata, la desolata, vero? E vede che i figli non danno retta. Si lamentava con Lucia, dice, gli uomini, ecco, non hanno accolto l'invito del Signore, quello che hanno fatto non è stato accolto perché non è stato fatto come si doveva fare. Ecco, pertanto le cose vanno fatte bene, ecco, vanno fatte in modo come ce le ordina il Signore, non secondo i nostri punti di vista che sono sempre bassi. Mi fermo perché abbiamo delle sante letture, vero? Vi posso dire un pensiero, siccome sono in zona ambrosiana, perché qui sono atterrato. Allora, Sant'Ambrogio dice una cosa bellissima. Dunque, Sant'Ambrogio dice così, che Adamo ed Eva, quando passeggiavano nel giardino terrestre, dice, non so, la sera o quando, insomma, il Signore scendeva nel giardino e conversava con loro. Pensa che meraviglia, cioè, l'amore del Creatore, no? Conversava con loro. questo ha tanti significati, no? Il Signore vorrebbe conversare sempre con noi, ecco. Ma dice, quando noi leggiamo la parola di Dio, dice, il Signore scende a conversare con noi. È un bel esempio, per cui dice, ma adesso telefono alla mia amica, poi non la smetto più. Dico, ascolta, perché non ti fai una telefonata a Gesù Cristo che magari ti dice delle cose importanti? Voglio dire, perché non diciamo, Signore, vieni a conversare con noi. Sentiamo tante parole degli uomini, ma sono parole che non sono di vita eterna, perché passano, sono parole non sempre sincere. Ecco, per cui ascoltare tutte queste cose, continuare a sentire quello che dicono gli uomini, che poi girando le parole dicono quello che vogliono, ti fanno credere quello che vogliono. Gesù Cristo quello che ti dice è, non potrebbe essere, è. Signore, vieni presto, è il nostro aiuto, vieni a conversare con noi, ecco, illumina le nostre menti, i nostri cuori, fa che godiamo della tua presenza in mezzo a noi. Abbiamo il Verbo, abbiamo la carne, abbiamo tutto, abbiamo, però se non hai la fede non vedi nulla. E allora pensavo proprio a questo conversare con il Signore. Ecco, adesso voi, cari amici radioascoltatori, adesso il Signore scenderà, ecco, qui a Radio Buon Consiglio, voi la sentirete, vero? E converserà con noi, che bello. Ci avevi mai pensato, Anna?
No, che bello, che presente, bellissimo.
Ma anch'io sentito. Non lo sapevo, però quando bello. L'ho sentito ho detto, è vero.
Veramente.
Pensa che opportunità abbiamo, non sappiamo sfruttarle.
Veramente, veramente, che incoscienti. Quante cose belle ci offre il Signore, noi invece purtroppo siamo così stolti, sordi, ciechi, tutto e tutte l'abbiamo, l'infermità, veramente.
Bene, tu quando parli così vuol dire che cominci a vederci bene, no? Ma quelli che non parlano così vuol dire che non ci vedono e non ci sentono. Infatti qui c'era una signora, no? Anche molto giovane, no? E dice, ma sai che non so, devo andare a farmi vedere, ci vedo così poco. E addirittura sono diventata anche sorda, dico vai a farti vedere, perché qui abbiamo sempre di quelle sorprese, vero, che non sono pasquali. E per cui faccio fatica a sentire. Tu pensa a sentire un uomo che parla, ma le orecchie dello spirito, cioè, Signore, donami buoni orecchi per ascoltare la tua parola. Donami buona vista per vedere le tue opere, le tue meraviglie, ecco, donami la vista della fede. Bene, Anna, a te la parola.
Sì. Allora, San Paolo pone l'accento sulla misericordia divina che tramite la redenzione compiuta da Cristo ha voluto estendere la salvezza anche ai gentili, facendoli eredi della promessa al pari del popolo eletto. Anche costoro, infatti, con la predicazione del Vangelo, vengono chiamati alla fede e a far parte della Chiesa, nuovo popolo santo di Dio. I cristiani, dunque, membra elette del corpo mistico, sono chiamati ad essere lode della gloria di Dio con la loro vita, spesa per il Signore e per i fratelli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, fratelli, in Cristo siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.
Fratelli, in Cristo siamo stati fatti anche eredi, predestinati, no? Sono parole che uno deve fermarsi, come al solito dobbiamo pesare queste parole, no? Ecco, se, non so, ti facessero erede di una grande fortuna, dice, guarda, ti faccio, non so, erede della, di una società automobilistica, non so, quelle che volete voi, non voglio fare la pubblicità per nessuno, e dice, vabbè, ma io sono parente, cioè, non ho capito come mai volete farmi erede, io non, cioè, questo discorso faccio fatica a crederlo, perché non ho capito perché volete farmi erede di un bene così grande che non c'entro niente io con tutto questo, no? Invece, sentite un po', fratelli, in Cristo siamo stati fatti anche eredi predestinati, ma se mi facessero erede anche, insomma, di una grande fortuna di questo mondo, questa fortuna apparente potrebbe essere anche per me motivo di perdizione, se non so utilizzare bene i doni che mi vengono dati, ma diciamo comunque resterà qua, cioè non la posso portare sempre con me, questa fortuna cosiddetta. Invece qui addirittura ci dice che ci fa eredi ma del regno dei cieli. Cioè il pensiero, no? È bene che ci soffermiamo anche a fare questi piccoli esempi, perché c'è Dio, colui che ha creato i cieli e la terra, vero? Angeli, arcangeli, tutto, dice ti faccio erede. Pensate che San Paolo ci dice ancora che noi regneremo qui, regneremo in cielo, ma tu pensa, cioè sono cose incredibili. Ho davanti a tanto bene, ma tu non sei disposto neanche a patire un po' per amor di colui che ha offerto tutto se stesso per amor tuo. Cioè uno deve guardare il fine, deve guardare il traguardo, deve pensare a quel che riceve. Se San Francesco dice tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto, cioè se tutto questo serve per ottenere l'eredità del Regno dei Cieli, io almeno so che cosa costa anche questa eredità, cosa vale questa eredità. E poiché per entrare in paradiso bisogna essere puri, il Signore, se mi fa un po' patire, è perché vuole purificarmi, perché non vede l'ora che io entri nel suo regno. Se mi lasciasse sempre a fare tutto quello che voglio io, rischierei di non entrarci proprio in quel regno. E allora il suo amore, la sua misericordia, prevede questo stato di purificazione, che la terra in pratica è un purgatorio a buon mercato. Certo senso, perché il purgatorio è molto, 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 molto più costoso, diremmo così, tutto, ecco, costa molto di più. Qui se soffro, offro e guadagno meriti. In purgatorio soffri e non guadagni un bel niente, paghi solo i tuoi debiti, per cui diciamo che è una grazia, ecco, avere la possibilità di offrire qualche cosa stando sulla faccia della terra per diventare eredi del Regno dei Cieli, perché questo è il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Allora, se mediti e pesi le parole, dici, ma se tutto quello che io sto leggendo è vero è, che quelli che si sono fatti santi ci hanno creduto e hanno vissuto e hanno guadagnato tutto quello che è stato promesso. Il Signore è fedele, quello che dice fa, cioè non può non fare quello che dice. Ecco, pertanto la nostra vita deve essere proiettata verso il traguardo. Noi italiani che abbiamo ogni anno il Giro d'Italia, quanti traguardi ci sono e tutti pedalano e faticano sotto il sole, sotto la pioggia, magari anche quando qualche volta nevicava pure, vero? Ma bisognava raggiungere il traguardo in mezzo a tante difficoltà, anche delle cadute delle volte, vero? Perché accade che qualcuno cade in bicicletta, poi magari si rialza, ma diciamo vuole a tutti i costi arrivare a destinazione. Allora, vediamo un po' anche noi che dobbiamo raggiungere questo traguardo, però crediamo di arrivarci senza pedalare, no? E voi capite che è impossibile. Quanti sportivi che stanno a guardarsi le partite di calcio, ovvero punizioni, rigore, calcio d'angolo, ma scusate, anche se uno vuole, anche nelle cose sportive, tu puoi vederci un fine spirituale, e in pratica se fai un errore c'è una punizione, no? E tu però vuoi fare la tua partita senza essere mai punito, e guai, perché il Signore non fa le punizioni, è un arbitro diverso dai nostri, Ecco, se fai del male a un altro, chiaramente c'è una punizione, no? Se poi peggio ancora è un rigore, no? C'è una punizione con rigore, no? Mamma mia, dipende da cosa hai combinato. La rimessa in gioco, vai a confessarti, vero? Tu vai a confessarti, siccome eri. C'è la rimessa in gioco perché devi pentirti, rialzarti dalla tua caduta e diciamo continui, non dico a giocare questa partita, ma insomma devi rientrare nel gioco del cristiano. Sapete, mentre si tornava con l'aereo facendo vedere, ho dato un paio di occhiate così, cioè, facendo vedere una partita di golf, no? Dice, ma guarda un po' questi qua, è vero? Che c'hanno sta mazza, ecco, si chiamano mazze queste qua, ecco, tirano praticamente questa pallina che deve andare a buca, no? Per cui questa pallina che potrebbe essere noi, no? Per arrivare a buca deve pigliare un po' che di mazzate, eh? E anche noi, per andare in buca, voglio dire, nel caso nostro ci metteranno in buca quando in una cassa da morto ci metteranno giù nella buca, però durante la vita, come la pallina piglia le mazzate, ecco, per, diciamo, per arrivare in buca, anche noi, diciamo, durante la vita di mazzate ne prendiamo, no? Però se le prende la pallina è normale, no? Se le prendiamo noi, guai chi ci tocca. E insomma ci sono tante analogie, ecco, anche nelle cose che sembrano, diciamo, profane, c'è un fine, diciamo, c'è un insegnamento. Tutto quello che vedi parla di Dio, tutto parla di Dio, è che ci vuole l'occhio che vede e che sente la parola di Dio in quell'evento, lo capisce. San Francesco, diciamo che quando, cioè nelle giornate piovose, dopo la pioggia, ecco, lungo i sentieri, vedeva sul sentiero un lombrico, lo raccoglieva. Lo accarezzava e diceva, Signore, nella Bibbia è scritto che tu ti sei ridotto a un verme. Io guardando te, tu hai creato questo verme per farmi capire come ti abbiamo ridotto, e lo accarezzava e diceva, o vermiciattolo, creatura di Dio, che mi ricordi come io con i miei peccati ho ridotto il mio Dio, E poi lo rimetteva a terra e diceva, ti ringrazio che mi hai dato questo, cioè che mi hai richiamato a questo pensiero, al verme, all'ombrico, che bello, no? Poi dopo, un'altra caratteristica, lui le pozzanghere non le pestava, anche se era scalzo poteva dire vado nella pozzanghera così mi lavo anche i piedi, no? Invece no. Sapete perché? Perché lui guardando l'acqua pensava all'acqua del battesimo e non voleva calpestarla, non voleva. Cioè, dice, io mi metto l'acqua sotto i piedi, non sia mai, no? Per cui schivava, ecco, la pozzanghera per non calpestare l'acqua che rappresentava l'acqua del battesimo. Pensa, allora, vedi, San Francesco vedeva queste cose, no? Ecco, e vabbè, andiamo avanti, allora. Ah, ma tu poi un momento, sei tu che devi leggere il commento di Don Dolindo, scusami, io mi sono perso nei sentieri a cercare lombrichi.
Sì, ma molto bello, questi pensieri così delicati, davvero, non ho, è stato veramente, valeva la pena di ascoltarti, Claudio.
No, vabbè, insomma,
sì,
sono qui in un ufficio, vero? e davanti c'è un quadro, vero, una fotografia, no? Deve essere nell'oceano e ci sono, c'è una fotografia, no? Con le balene che si stanno riposando, per cui ce n'è mezza dentro e mezza fuori, e vedo le balene, per cui dico, guarda te, questi mostri marini, questi giganti dell'acqua, creature di Dio, loro galleggiano, galleggiano, e anche noi in mezzo a questo mare di guai dobbiamo galleggiare e muoverci. Allora Anna, direi che sarebbe cosa buona, perché mi scappava di dire delle altre cose, ma no, per carità, no, no. Don Dolindo,
va bene.
Dal cielo ci aiuti.
Benissimo, sì. Quindi il capitolo primo della lettera agli Efesini, inizio la lettura al termine della pagina, l'ultimo paragrafo, a pagina 1341. San Paolo, pur accennando ad una misericordia fuori della nostra terra, parla di quella che abbiamo di fatto ricevuta noi, e in particolare parla dei giudei e degli efesini. In Cristo, egli esclama, anche noi per sorte siamo stati fatti eredi, senza alcun nostro merito, poiché fummo predestinati ed eletti secondo il disegno di Dio, che opera secondo il consiglio della sua volontà. L'ultima ragione della scelta è da ricercarsi nella volontà di Dio. E l'ultimo fine della predestinazione e della vocazione alla fede è la gloria di Dio. E perciò San Paolo soggiunge, affinché siamo argomento di lode alla sua gloria. I primi a sperare in Cristo furono i giudei, i quali aspettavano la sua venuta e speravano in lui, a differenza dei pagani che non avevano questa speranza. Ma compiuta la redenzione per tutti gli uomini, anche i pagani furono chiamati alla fede. San Paolo, rivolgendosi agli Efesini in particolare, esclama, anche voi, avendo ascoltato la parola della verità, cioè il Vangelo della nostra salvezza, ed avendo ad esso creduto, siete stati improntati dal sigillo dello Spirito Santo, promesso già da Gesù Cristo in varie occasioni. Questo sigillo è il carattere impresso nei sacramenti del battesimo e della confermazione, per il quale carattere chi è chiamato alla fede è riconosciuto autenticamente come figlio di Dio. Questo sigillo che porta nell'anima lo unisce a Gesù Cristo, che ha pagato per lui il prezzo del riscatto. E quindi esso è come caparra dell'eredità eterna nella gloria, che sarà piena e completa alla fine dei tempi con la risurrezione finale, cioè fino alla redenzione di tutti coloro che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Noi, per la fede, il sigillo della fede nel battesimo e nella cresima, siamo già eredi nel regno eterno, e ne abbiamo come la caparra. Il possesso di questo regno sarà completo per l'anima e per il corpo, allorché compiuto il numero degli eletti sarà compiuto il popolo santo che Gesù Cristo ha acquistato col suo sangue per la gloria di Dio. Questo popolo è la Chiesa trionfante, e di essa faranno parte tutti quelli che si saranno salvati e si troveranno completamente purificati nel giorno del giudizio universale. Passo a pagina 1349. Cominciamo da noi. Ognuno deve ricordarsi che è stato fatto erede del regno eterno e che deve essere argomento di lode alla gloria di Dio con la sua vita. Come erede del regno eterno deve vivere in modo da poterlo conseguire, e come argomento di lode alla gloria di Dio deve operare in modo da farne conoscere la potenza, la sapienza e l'amore innanzi ad ogni creatura. Abbiamo ascoltato la parola della verità, cioè il Vangelo della nostra salvezza, e dobbiamo tradurre nella pratica della vita questa verità, poiché la crediamo e siamo stati improntati dal sigillo dello Spirito Santo promesso, e ci siamo schierati come soldati del regno di Gesù Cristo per la gloria di Dio. Non possiamo più barcamenarci tra la verità e l'errore, il bene e il male, la purezza e l'impurità, la giustizia e l'ingiustizia, dandoci così a quei due padroni dei quali Gesù Cristo ha dichiarato impossibile la convivenza. Tra essi deve farsi una scelta decisa, e la scelta non può cadere che su colui che ci ha acquistati redenti con il suo sangue. San Paolo invocava da Dio sugli Efesini spirito di sapienza e di rivelazione per conoscerlo, e domandava lumi per gli occhi del loro cuore, perché avessero potuto sapere qual era la speranza della loro vocazione, quali le ricchezze della sua gloriosa eredità per i santi e quale la sovraminente grandezza della sua virtù verso di noi credenti, attestata dalle operazioni della sua vigorosa potenza. È la preghiera ardente che dobbiamo fare noi, perché questo povero mondo apostata, avvilito nella sua stoltezza, pronto ad accogliere ogni favola orpellata di scienza, insensibile nel suo cuore ai beni soprannaturali e dalla tenerezza filiale verso Dio, avvilito nella ricerca dei beni materiali e fugaci della terra, non rivolge un solo sguardo alle ricchezze della nostra eterna eredità e alla grandezza che Dio manifesta nelle opere della sua vigorosa potenza. Basterebbe uno sguardo al cielo e alle opere di Dio per sentirsi rinnovare in tutte le nostre aspirazioni. Basterebbe uno sguardo alle opere mirabili della sua grazia nelle anime in generale e nei santi in particolare, per riposare in pace nelle braccia paterne e potenti di Dio. San Paolo dà un esempio della vigorosa potenza di Dio citando un fatto del quale erano convinti tutti: la risurrezione del Redentore e la sua glorificazione come capo di ogni creatura angelica e terrena e come capo della Chiesa. Questa manifestazione della potenza divina si rinnova in tutte le anime redente, poiché Dio le fa risorgere per Gesù Cristo a vita nuova, le eleva poi alla gloria del suo regno e le rende partecipi della glorificazione del Redentore come suo corpo mistico. Sulla terra esse partecipano alla sua passione e bevono con lui il calice del dolore. Nel cielo partecipano alla sua gloria e vivono con lui nell'eterna felicità. Mi fermo, Claudio.
Ah, hai letto tutto quello che riguarda.
Sì.
Beh, naturalmente questa è una cosa, cioè, conversare con Dio è la cosa più bella che ci sia, perché non è come conversare con gli uomini. Quando parli con il Signore, cioè che il Signore parla a te e tu lo ascolti, difatti parla o Signore, il tuo servo ti ascolta, dice, tu hai parole di vita eterna, quello che tu dici è, non è un ragionamento, è un fatto che tu mi spieghi e ti degni di parlare con questo piccolo vermiciattolo, vero? E allora godi, perché anzi, diciamo che sei così attratto da queste cose che ti dimentichi tutte le altre che magari ti creano anche pene, no? Per cui fino a quel momento tu, pensando alle sofferenze che stai patendo per qualsiasi motivo, perché insomma siamo in un mondo dove qui di spine ce ne sono molte, no? Per cui è facile insomma avere delle ferite. Ma quando parli con Dio, ecco, come vi dicevo prima, se le sofferenze là, infatti, ma sono sospese come in purgatorio quando c'è la Madonna, anche tu quando mediti e contempli le cose di Dio, diciamo che lasci quasi la terra, no? Per elevarti alle cose dello spirito, per cui quelle della terra rimangono qua e tu passi sopra, prendi il volo, no? Per dire, ecco, spiritualmente. E allora dici che, cioè, mi dimentico tutto il resto, perché il resto, vedi come passa, basta che il Signore ti faccia un sorriso, basta che il Signore ti dica una parola e naturalmente tu dimentichi tutto quello che avevi nel cuore fino a quel momento. Ecco, la preghiera, la meditazione sono degli antidolorifici in un certo senso, perché sei consolato, sei rallegrato da quel che senti, da quello che dice. Adesso Gesù, cioè il Signore che ti dice ti faccio erede del mio regno, no? Allora tutte le notizie dice, sai, quando è morto mio padre, ecco, avevamo una casa e sono successe di quelle cose per l'eredità che non ti dico, no? E invece con il Signore non è così, no? Io ti faccio erede del regno dei cieli, eh? Per cui c'è posto per tutti, diciamo, avrete da godere infinitamente più di quello che voi potete pensare, non ci sarà nessun invidioso, nessun geloso, saranno tutti felici, ecco, l'eredità. Pertanto mi pare, ecco, difatti anche queste persone che veramente, vi dico una battuta, c'era qui un signore, diciamo, che abita vicino a Milano, e gli telefona, è un tipo anche scherzoso questo qua, no? Un tipo simpatico, gli telefona il figlio, allora papà come va lì a Fatima? Dice, guarda, qui preghiamo così tanto, ma così tanto che non c'è neanche il tempo di fare i peccati. Cioè, l'ha messa come battuta, no? Ma allora ho detto, avete visto come si fa a non fare i peccati? Bisogna pregare molto, eh? E insomma, dai. Poi magari commentiamo anche il Salmo, ma io direi adesso di fare una pausa musicale.
Certo, sicuramente io ricordo il numero della Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria. riprendiamo la nostra meditazione con il Salmo, che è il 32, ecco, per chi poi lo volesse andare a rileggere, c'è beato il popolo scelto dal Signore. Sì, in realtà è beato quel popolo scelto dal Signore, se è fedele al suo Signore, altrimenti non è più beato, perché il Signore lo ha scelto per un fine, per essere glorificato da quel popolo. Se quel popolo non glorifica il Signore, che è stato scelto dal Signore, credo che il suo sorriso si tramuti in pianto. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode, è bella la lode per gli uomini retti, però. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate. Pensate un po', e se l'arpa a 10 corde fossero i 10 comandamenti? Per cui bisogna lodare il Signore, vero, con questa arpa, perché chi mi ama, dice il Signore, osserva i miei comandamenti. E allora lodi il Signore che ti ha dato 10 comandamenti d'amore per renderti felice. Noi pensiamo allo strumento a 10 corde, se quelle 10 corde fossero i 10 comandamenti, è perché, dice, io l'arpa non ce l'ho, non so suonare, cosa faccio? Non posso dar lode al Signore, ma i 10 comandamenti li hai, e se li vivi, è come suoni bene l'arpa a 10 corde. E poi devi cantare, perché il cuore dice, guarda, il Signore mi ha dato 10 cartelli stradali per non finire nel burrone. E lo ringrazio perché ci sarai finito di sicuro, ma siccome mi ha avvisato prima, io stando attento a questi comandamenti sono ancora in strada, ecco, non sono finito nel fosso. Retta è la parola del Signore, fedele ogni sua opera. La parola del Signore è Signore, è un Dio che ama, e quello che dice è cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Pertanto, quando il Signore parla, tu devi dire: Signore, ti ringrazio, anzi, a che debbo che il mio Signore si degni di parlare con una creatura così misera, così ribelle come sono io. Retta la parola del Signore, fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Allora, ama la giustizia e il diritto, per cui quando noi proponiamo ingiustizie e cose che non abbiamo il diritto di farle, non diamo lode al Signore, ma addirittura lo offendiamo, perché noi ci facciamo come Dio e cambiamo le leggi a nostro piacimento. Per cui il popolo sarebbe beato se, invece che avere tanti libri, vero, tanti volumi di diritti vari, diritto civile, diritto penale, avessimo 10 comandamenti, potremmo anche buttare questi codici, perché non servirebbero a niente. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, per cui se una nazione che ha il Signore come Dio è beata, la nazione che non vuole il Signore, dice, noi siamo una nazione laica, tu stai in sacrestia che qua comandiamo noi, no? Pertanto, una nazione che ha il Signore come Dio è beata. Voi capite perché noi non siamo beati? Perché continuiamo a tentare Dio e facciamo le leggi contrarie alle sue. Siamo degli infelici che ostinatamente non vogliono essere felici e cercano la felicità in tutto ciò che ci rende sempre più tristi. Il popolo che egli ha scelto come sua eredità, il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti gli uomini. Vede, scruta i nostri pensieri, vede, ecco, tutto quello che noi pensiamo, tutto quello che facciamo. E il Signore guarda, aspetta, interviene, diciamo, talvolta deve intervenire in modo molto robusto, voglio dire in modo molto forte, in modo da dire no, non ne posso proprio più. Qui bisogna ricominciare da capo. Io mi ricordo che Gesù diceva a Padre Pio, perché lo scrive Padre Pio e lui scrive quello che Gesù gli diceva. Gesù diceva: non posso più trattenere il braccio di mio padre. Gesù a Padre Pio. La Madonna che dice: non posso più trattenere il braccio di mio figlio. Ma voi vi rendete conto? Il Dio perfetto, il Dio paziente, lento all'ira e grande nell'amore, per cui perfettissimo in ogni sua azione, non ne può più. E dice: non ne posso più, mi state tentando, non vi fermate, non vi pentite, mi tentate, state a vedere, dice, vediamo se c'è il Signore, deve intervenire, ma se non interviene vuol dire che non c'è. C'è un bel... bella vignetta, diciamo, è un filmato, che mi ha fatto venire da ridere un bel po', perché c'è un signore che va dal barbiere, questo è fatto in spagnolo, e poi c'è i sottotitoli in italiano, no? Va dal barbiere e ha con sé un libro di spiritualità, insomma, dice: finché mi tagli i capelli io intanto leggo, no? Allora, vedi questo filmato, vedi il barbiere che sbircia, cioè guarda, no? E dice: chissà cosa sta leggendo, curioso il barbiere, eh? E insomma si rende conto che è la Bibbia, insomma qualche cosa di spirituale, no? Finito tutto il lavoro, cioè, allora lo pulisce dai capelli, sputa con l'aria, lo libera da tutti i peli che sono andati a passeggio, e dice: bene, allora pago, tutto a posto? Sì, tutto a posto. E il barbiere dice: mi scusi, sa, io ho guardato, ho visto cosa sta leggendo lei, però io in Dio non ci credo. Dice: perché se Dio esistesse, tutti questi bambini che muoiono di fame, tutte queste cose, se esistesse, dice, non potrebbe permetterle, per cui se non interviene vuol dire che non c'è, no? Insomma, questo cliente lo guarda e dice qualcosa, ma l'altro: no, guardi, assolutamente non credo, no? Esce dal barbiere, va a un certo posto e vede un cappellone, un ragazzo che avrà i capelli fino a metà schiena, lunghissimi, ricci, sono i capelli lunghi, e gli chiede, dice: ascolta, mi faresti un favore? Dice: poi ti offro il caffè, no? Vieni con me dal barbiere, no? non ti taglierai i capelli, stai tranquillo, no? Però mi serviresti, perché dovrei portare un messaggio al barbiere. Allora entra dal barbiere con questo ragazzo che ha i capelli fino a metà schiena e dice al barbiere: i barbieri non esistono. Come non esistono? Dice: io sono un barbiere, come fai a dire che non esistono? No, dice, i barbieri non esistono. Dice: perché se esistessero i barbieri, questo qua non avrebbe i capelli lunghi fino a metà schiena. Dice: beh, ma è perché lui non è mai venuto da me, se no io gliel'avrei tagliati. Hai capito? Dice: anche tu no, se non vai mai da Dio, ecco, tu non puoi dire che Dio non esiste, per cui devi pregare, devi andare dal Signore e vedrai che ti farà il dono della fede di capire tante belle cose, no? Per cui ha trovato questo espediente, ha portato un cappellone, è simpatica la... diciamo, questa ottima, vignetta.
Sì, ottima, davvero, ottima direi.
I barbieri non esistono. Come non esistono? Dice: guarda che capelli c'ha sto qua.
Bella, no. Bella.
Allora, abbiamo il Santo Vangelo.
Sì. Gesù mette in guardia dal lievito dei farisei, ossia dal velo dell'ipocrisia, sotto al quale costoro celavano i propri vizi. Nulla può essere tenuto nascosto al Signore, e anche quanto può essere nascosto agli uomini sarà svelato nel giorno del giudizio. Non bisogna temere quel che può far perire il nostro corpo, ma il peccato, che se grave dà la morte all'anima. Facciamo dunque tutto per amor di Dio, e abbandoniamoci alla Divina Provvidenza, certi che non saremo abbandonati. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestavano a vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura. Valete più di molti passeri.
Vedi, il Signore conversa con noi, parla con noi e ci dice tante belle cose, vero? In quel tempo si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda. Mamma mia, pensa un po'. Diciamo che noi non ci calpestiamo a vicenda per ascoltare Gesù, ci calpestiamo a vicenda perché non amiamo Gesù in verità. E quando uno ascolta il principe di questo mondo, calpesta i fratelli perché il principe di questo mondo li odia. Odia le creature di Dio che possono darsi a godere il paradiso che lui ha perso, no? Per cui noi ci calpestiamo a vicenda. Ecco, Gesù cominciò a dire anzitutto: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Cioè, dicono una cosa e fanno il contrario. Ma pensate noi come siamo degli ingannati. Continuiamo ad ascoltare quello che ci dicono gli uomini di questo mondo, i governanti di questo mondo, e siccome probabilmente credono che non siamo molto intelligenti, ci possono raccontare quello che vogliono, che noi, dipende da come uno lo sa dire, li crediamo. I falsi profeti sono persone che ti insegnano una dottrina che sembra meglio di quella che ti ha offerto nostro Signore, però sono falsi profeti. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Cioè, poiché noi abbiamo voglia di nascondere le nostre malefatte, ogni tanto, diciamo, anche in questo mondo vengono scoperti i furbacchioni, no? E quelli che combinano cose, diciamo, da non ripetere. E però vengono fuori, ma davanti al Signore lui ha tutto sotto controllo, tutto davanti, ecco, vede tutto, sa tutto. Pertanto pensiamo di non essere scoperti e mentre le facciamo siamo scoperti, dovremmo pensarci. No? Potremmo poi anche andare a pentirci di quel che abbiamo fatto, ma di solito pensiamo, visto che non ci ha visto nessuno, non serve neanche che andiamo a chiedere perdono. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio delle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Ecco, per essere anche svergognati, no? Che poi quando uno è scoperto di quel che ha combinato, poi naturalmente non si sa se continuerà a negare, perché non vuole neanche ammettere il male che ha fatto, tutto è possibile. L'uomo non, diciamo, che non ha misura nell'andare verso il basso. Dico a voi amici, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno il potere di uccidere sia il corpo che l'anima. Ecco, noi di quelli non abbiamo paura. Diciamo che al limite avremo paura di qualcuno che potrebbe tagliarci la testa, no? Ma se ci tagliasse la testa farebbe un'opera di misericordia, perché pare che sta testa non serva a nulla, no? Perché si può anche tagliare. Ma voi direte, ma Claudio, cosa stai dicendo? Guardate, se uno muore per la sua fede, gli tagliano la testa, non è una disgrazia. Ha la possibilità di salvarsi perché a causa della fede è morto martire, per cui il Signore, se permettesse questo, lo permetterebbe alla fine, perché vorrebbe che non finissimo all'inferno, no? Per cui ci fa morire martiri, che è una grazia troppo grande, ma di questi tempi credo che sia quasi necessaria, o necessaria senza quasi. Ma cioè, non vorrei andare avanti, perché penso, Anna, che tu ci abbia parecchio e il tempo vedo che stringe.
Sì, comunque ho ridotto un po' anche la lettura proprio. Ti lascio spazio perché è bello ascoltarti.
Però diciamo che sarebbe una tentazione, no? Perché quando Linda dice cose sublimi, io chiacchiero più che altro così. Non sono soltanto chiacchiere.
Va bene, allora ti lascio spazio dopo, va bene?
Sì.
Sono a pagina 1314, San Luca, capitolo 12, guardarsi dall'ipocrisia dei farisei. Si radunò intorno a Gesù grande moltitudine di gente, ed egli se ne commosse pensando alle insidie che tendevano i farisei a quelle anime e al falso cammino sul quale le indirizzavano. Perciò si rivolse ai suoi discepoli, che dovevano essi stessi diventare pastori di anime e guida del popolo novello, dicendo: guardatevi dal fermento dei farisei, che è l'ipocrisia. Il fermento lievita la massa, e i farisei col loro esempio davano al popolo l'impronta ad una vita fatta tutta di orgoglio e di esteriorità. Con l'ipocrisia deformavano la legge di Dio e travisavano le parole di Gesù, e con le loro subdole insidie tentavano di impedire il fruttificare della parola di Dio. Gli apostoli perciò avevano necessità di stare accorti e vigilanti, perché un giorno dovevano predicare a tutto il mondo il Vangelo e predicarlo integralmente, senza preoccuparsi dell'opposizione dei loro nemici. Tutto quello che avevano ascoltato nelle conversazioni familiari ed intime con lui l'avrebbero annunziato pubblicamente, come tutte le occulte insidie dei farisei sarebbero state un giorno smascherate da Dio stesso nel giudizio universale. Gesù Cristo prediceva loro il futuro apostolato e li metteva in guardia contro le trovate dell'opportunismo, che sotto aspetto di prudenza avrebbero potuto renderli predicatori reticenti della verità. I farisei tentavano di intimorirli e li avrebbero un giorno perseguitati fino alla morte, ma essi non dovevano temere quelli che potevano uccidere il corpo. Dopo questo non potevano fare altro, dovevano temere Dio, che poteva non solo ucciderli nella vita presente, ma condannarli eternamente nell'inferno, se non fossero stati fedeli alla loro missione. Dovevano essere forti contro le persecuzioni e confidare interamente in Dio, nelle cui mani sono le sorti degli uomini e da cui tutto dipende. 5 passeri si compravano allora per 2 assi, cioè per circa 14 centesimi, e nessuno rifletteva nel comprarli che quei piccoli animali non erano dimenticati da Dio. Egli li aveva creati e non li aveva abbandonati al caso, ma teneva conto della loro piccola vita e non permetteva senza un fine che fosse stata loro tolta. Ora, se Dio tiene conto dei passeri, come non tiene conto degli uomini? E chi oserebbe dire che possa abbandonarli a se stessi, se egli conosce anche il numero dei loro capelli e non ne lascia cadere uno senza il suo volere? Gli apostoli si sarebbero trovati in condizioni penose, avrebbero dovuto affrontare la malignità degli uomini e l'irruenza dei prepotenti, e l'avrebbero dovuto affrontare senza armi e senza difese umane. L'unica loro difesa doveva essere il Signore, ed in Lui solo dovevano confidare. Essi avevano un dovere strettissimo di propagare la fede e di propagarla innanzi a tutti. Non era per loro indifferente perciò il confessarla o il rinnegarla, e ne avrebbero dato strettissimo conto nel giorno del giudizio. Per radicare in loro il pensiero di questo sacro dovere, Gesù annunzia quello che avverrà a coloro che avranno confessato o rinnegato il suo nome. Essi avranno innanzi agli angeli, cioè nel giudizio universale, una sentenza di benedizione e di riprovazione da lui stesso. Con queste severe parole Gesù stabilì le basi del carattere cristiano in perfetta antitesi con quello del mondo, che è eminentemente servile ed opportunista. Noi viviamo dolorosamente in tempi nei quali è arduo il poter dire la verità, perché quelli che impongono con la forza un regime politico presumono imporne con la stessa violenza gli errori, quasi fossero un nuovo Vangelo. La Chiesa, erede della parola di Gesù Cristo, resiste alle scellerate correnti e proclama alta la verità, anche a costo del martirio. Se gli uomini apprezzassero ancora, almeno l'umana dignità, dovrebbero essere grati alla Chiesa che tiene alta la fiaccola sua, anche nell'infuriare delle tempeste e nell'irrompere delle umane viltà, innanzi ai tiranni del pensiero e della coscienza, come innanzi a quelli della vera libertà e della moralità. La Chiesa sostiene il diritto della verità e del bene e rimane sola di fronte all'irrompere delle persecuzioni, accrescendo il numero dei suoi confessori, dei suoi martiri. È uno spettacolo stupendo di amore divino e di umana dignità che oggi può dirsi unico in mezzo alle aberrazioni del pensiero e della politica. Se si passassero per lo spaccio della verità tutti i fascisti, nazionalsocialisti, comunisti, senza Dio, i massoni e tutta la canaglia del mondo che agita le sue bandiere e tiene alta la sua fiaccola morta, non rimarrebbe che poca pietraglia di fanatici ed illusi. Il resto sfuggirebbe tra i fuori o le maglie dell'opportunismo. Solo nella Chiesa si ha il fenomeno opposto, perché solo la Chiesa propugna la verità e il bene. Quando viene la persecuzione a crivellarla e Satana le muove asprissima guerra, rimane in essa unico esempio il carattere, la forza, la dignità, l'eroismo vero, senza irruzioni, senza manganelli, né olio di ricino, né spada, né bombe, né spedizioni punitive. Rimane l'eroismo che illumina, perdona, muore e lascia nel sangue la luminosa scia della verità e il profumo confortante del bene. La Chiesa è una muraglia salda che nessuna bomba è stata capace di abbattere, perché le parole di Gesù hanno formato dei suoi figli una falange di eroi. Oggi, che in tante parti della terra le antiche persecuzioni pagane sono state superate, al punto da farle apparire quasi blande ed umane di fronte alla barbarie moderna, oggi la Chiesa ha riempito il suo martirologio di nuove migliaia di martiri, circa 770.000 nella sola Spagna, e di fronte ai tirannidi del pensiero e della vita tiene alta la sua fronte, confessa Gesù Cristo, proclama la verità e raccoglie anche l'ammirazione e la simpatia dei perversi. I tiranni hanno potuto ridurre in frantumi la potenza armata dei grandi, ma non hanno potuto incrinare la potenza inerme della Chiesa, forte nel timore di Dio e preoccupata unicamente del suo giudizio. Sono forti queste parole, veramente.
Vedi che bello, è conversare con Dio. Io penso, quando si leggono i quotidiani, credo che sia tempo perso, no? Perché in pratica dicono sempre le stesse cose, gli eventi sono sempre gli stessi, perché non li risolviamo se secondo la luce che viene dall'alto. Ecco, sarebbero risolti se facessimo quello che ci dice il Signore. È chiaro che se uno si immerge nel catrame, non so, è impossibile che diventi bianco, no? Finché non esce di là. E noi ci siamo immersi in questo grande pentolone, ovvero di catrame, e ci lamentiamo appunto per questo motivo. E vuol dire che la testa non serve, per cui si potrebbe anche tagliare volendo, no? Allora, l'uomo cioè, o c'ha la S davanti di santo o c'ha la S davanti di storto. Mentre la S di santo è maiuscola, quella di S stolto è minuscola, anzi molto, molto minuscola. Ecco, e allora cosa vuoi fare? Prima ho visto, mi è arrivato una mail di quel, di quella persona che era a fianco a me, e mi ha scritto, dice che ringraziava il Signore per questo incontro, per cui mi ha voluto dare il suo indirizzo, io gli ho mandato il mio, ma insomma fatto sta, ecco qua, che dice così: caro Claudio, sono io, perché io gli ho mandato, ho ringraziato il Signore dell'incontro che abbiamo avuto, no? Dice, sono io a ringraziare la provvidenza per averci fatto incontrare, soprattutto in un momento non facile per me. Ancora grazie di cuore, farò tesoro delle sue parole. Un abbraccio sincero. Ecco, qui le opere del Signore, no? Era contento di sentir parlare di cose che non sono scritte sui giornali, ma sono scritte nel giornale di Dio, che è il Vangelo, che è la Sacra Bibbia, eccetera, eccetera. E così siamo giunti, credo, adesso ci sarebbe quel bel fioretto, vero, di San, è vero.
Lo leggiamo, Claudio?
Possiamo? Sì, ce la facciamo, sì. Era leggere. Il buon esempio, praticamente i santi sono pagine di Vangelo vissuto,
certo.
Qui non proclamato, ma vissuto. E allora dobbiamo leggere quelli che ci danno buon esempio, e perdiamo tempo a leggere quelli che danno cattivo esempio. Ma che strano, vedi cosa vuol dire stolto? Significa proprio questo. Dice, ma come mai preferisci la lettura? Diciamo, la lettura di coloro che non ti insegnano niente di buono, che ti prendono in giro continuamente, no? Leggi coloro che ti mostrano come si fa ad essere felici. Non ci sono né cartomanti né maghi né tutta quella gente là, no? Ma dico, quella lì, ma noi abbiamo i cartomanti pubblici, vero? Che ogni giorno dal cilindro o dalle carte, che sono piene di carte, tirano fuori qualche novità, e la gente a bocca aperta ascolta e crede. E crede. Gesù Cristo, che è verità infinita, anche quelli che dicono di credersi poi non fanno quello che il Signore chiede, perché vuol dire che non gli credono di fatto, no? I santi hanno creduto. Leggi pure, Anna, che è meraviglioso questo esempio.
Sì. Non vedi che il giorno delle mie nozze, il 22 giugno del 1535, alle ore 5 del mattino, il carceriere della Torre di Londra si recò presso uno dei condannati per annunziargli la sentenza di morte, fissata per le 10 di quella stessa mattina. Il prigioniero era un vescovo cattolico, fatto addirittura cardinale di recente. Si chiamava Giovanni Fischer. A differenza di altri, pregava molto, anzi, sempre. Era calmo e sereno. Non dava segni di angoscia, di nervosismo o disperazione, eppure era un condannato a morte. Il santo vescovo non temeva la morte, perché ad essa si era preparato durante tutta la vita. L'aveva contemplata nella meditazione della passione di Gesù Cristo. Ed era proprio il suo Signore, che gli dava la forza di affrontare il martirio per lui e per la Santa Madre Chiesa. Le ore 10 arrivarono e Giovanni Fischer era pronto al grande incontro per il quale si era preparato con cura, indossando persino gli abiti migliori, seppure poveri. A chi lo assisteva e lo guardava un po' perplesso, disse: «Non vedi che è il giorno delle mie nozze?» Quando ancora era sul patibolo, gli chiesero per ben 3 volte se accettava l'atto di supremazia voluto da Enrico VIII, ed egli per 3 volte rispose con 3 affabili no. Poi, rivolgendosi verso la folla che assisteva, disse a gran voce: «Popolo cristiano, io muoio per la fede nella Santa Chiesa Cattolica di Cristo». Perdonò prima al suo boia e, cadendo in ginocchio, recitò il Te Deum e il Salmo 30 con le parole: «In te, Domine, speravi, non confundar in eternum. In te, Signore, ho sperato, non sarò confuso in eterno». Fu decapitato e la sua testa infissa ad un palo che venne collocato sul London Bridge, dove rimase per 15 giorni. Così moriva martire il vescovo di Rochester, San Giovanni Fischer.
Ecco, vedi, questo qui, siccome aveva la testa che funzionava, dava fastidio a quelli a cui non funzionava, gli erano tagliata. Poi c'è anche questo bel pensiero di Santa Teresa d'Avila, vero?
Sì. Per chi serve Dio, mi pare che morire debba essere facilissimo, perché in un attimo si esce da questo carcere e si sale al riposo. Lei sognava questo abbraccio proprio col suo creatore, proprio staccarsi, che bello.
E il proposito?
Per essere pronti a morire santamente, pensare ed agire come se oggi fosse l'ultimo giorno della nostra vita terrena. Ecco, questo sì, un pensiero.
Bene,
che dovremmo...
siamo arrivati anche oggi alla conclusione della nostra conversazione. Ringraziamo i cari ascoltatori. Io ho pregato per tutti voi, cari ascoltatori, per cui più ascoltatori ci sono e più fruiscono delle preghiere che facciamo tutti i giorni, vero? Ecco. Allora, se volete fare del bene, spargete la voce, ecco. E poi, chi lo può, ecco, faccia qualche piccola offerta, magari anche alla Radio Buon Consiglio, che, diciamo, va avanti con la provvidenza, vero? Per cui le spese ci sono e non sono poche, e noi è un servizio, ecco, non è un commercio, non è una società azionaria, vero? Ma è praticamente una radio che nelle mani della Madonna, ecco, vuole aiutare i suoi figli, ecco, e voi aiutate noi, noi aiutiamo voi e diamo gloria a Dio con la nostra vita. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.